podcast Gevoy, it's the place to go. Yoko Show,
Yoko Show.
Spensierato ma sul pezzo, sempre fresh on fro. Yoko Show,
show, show.
E ora il presentatore Gianluca Iocolano.
Meine Damen und Herren, ben ritrovati al Yoko Show Podcast qui su FF Aufs Ohr, Folge 15, 15, also wie geht's, langsam, langsam arriva la primavera, salgono le temperature, c'è voglia di stare all'aperto, fare passeggiate, giri in bici e soprattutto, ladies and gentlemen, aperitivi. Oh yeah, gli aperitivi all'aperto, ma wunderbar, oder? Ja, das ist so schön in der Sonnenliegen, ah, bellissimo. Oh, aber welchen Monat haben wir hinter uns? Es war wirklich ein unvergesslicher Februar. Die Olympischen Spiele, il Carnevale, il Festival di Sanremo, grandi spettacoli e poi, beh, i cortei. Allora, con ordine. Iniziamo dalle Olimpiadi, un successo incredibile. Grandi successi, grandi emozioni, tante medaglie, bravissime le ragazze, bravissimi i ragazzi. Adesso mi raccomando, Aufmerksamkeit anche sulle Paralimpiadi, che sono delle bellissime manifestazioni sportive anche quelle, quindi facciamo il tifo per le nostre atlete e atleti anche lì. Per il resto, vediamo, prima di fare proprio, diciamo così, un resoconto, vediamo quando arrivano tutti gli scontrini, tutte le spese. E poi vediamo se sorrideranno davvero tutti, perché si aspettava ancora più gente. Pensa a te, che roba, was ist dann noch passiert? Fasching, niente di che, nessuno squillo, nichts passiert, tutte, cioè, ragazzini un po' ubriachini, ma non tanto quest'anno, no? Nichts besonders. Poi c'è stato Sanremo. Sanremo interessiert euch Südtiroler nicht. Jedenfalls hat ein Napolitaner gewonnen. Also, non un biscotto, anche se con tutto quel fard, Sal da Vinci ha lo stesso colore di un Loacker alla nocciola, però è un cantante vero e proprio che viene da Napoli. Adesso, Napolitaner, non come i biscotti Napolitaner che vengono da Renon. Questo è un Napolitaner proprio 100% Napolitaner, cioè canta in Napolitaner, è nato in America. Vabbè, comunque, mi sto incasinando. Hat ein Sal da Vinci gewonnen. Questa è l'unica cosa che dovete sapere, insomma. Poi andiamo avanti. Cos'è successo ancora questo mese? Beh, la roba più recente, sicuramente, diciamo, i momenti clou sono state queste grandi demos, no? Le grandi manifestazioni del weekend. Also, auf der einen Seite waren einige Jungs, muss ich sagen, sehr retro, mit Frisuren und Outfits aus vergangenen Zeiten, sagen wir so, die für etwas sind, das Remigration heißt. Dall'altra parte invece c'erano tante persone e tanti associazioni, collettivi, eccetera, che volevano dirsi contro la proposta di legge sulla remigrazione e contro i fascismi. Particolari, devo dire io che sono un osservatore, le adesioni o le non adesioni da una parte o dall'altra. Weil von den zeitgenössischen Faschisten, die auf dem Siegesplatz marschierten, tanti si aspettavano che arrivassero anche, che ne so, Jürgen Wirtanderlan, per esempio, che lui è un grande creatore di contenuti video in cui gli stranieri proprio vengono messi su degli aerei e rispediti a casa, oppure quelli della Südtiroler Freiheit, anche loro parlano spesso e volentieri di remigrazione, aber die Sezessionisten wollten nicht mit den Faschisten marschieren, denn es ist schon okay, die anderen zu hassen. Soprattutto di Ausländer, aber jeder auf seine Weise. Nicht wahr? Anderland hatte keine Lust, unter italienischen Fahnen zu stehen, und stattdessen gab Rabensteiner eine Erklärung wie ein Samurai in Lederhosen ab und sagte, dass auch die Italiener nach dem Ersten Weltkrieg in dieses Land gekommen seien und daher remigrierten werden sollten. Also, vielleicht sollte Rabensteiner in eine Mittelschule remigriert werden, denn sogar ein zwölfjähriger Junge weiß, dass hier vor Franz Josef verschiedene Dinge passiert sind. E comunque poi quelli della Südtiroler Freiheit hanno invitato tutti i veri patrioti, così hanno detto, al funerale di Siegfried Steger. Il terrorista, non posso dirlo troppo ad alta voce, se no chissà, e in tantissimi ci sono andati, interessanti però erano i cartelli appesi all'entrata del cimitero, che proprio come dal benzinaio dicevano non accendersi le sigarette è pericoloso. Vabbè, passiamo invece alla contromanifestazione della remigrazione, quella più antifascista. Anche qui qualcosa di contraddittorio c'è stato, ovvero c'erano diversi esponenti dell'SVP, sono scesi in mezzo alla gente, il presidente Kompatscher, il senatrice Unterberger e altri, no? E anche loro sono contro la remigrazione, eh sì. Perché quelli della Volkspartei sono contro la remigrazione, loro non vogliono rispedire gli immigrati a casa, no! Si vuole nur die Kinder da Ausländer aus den deutschen Schulen draußen lassen. Da gibt es einen großen Unterschied, ja! Attenzione, poi si è spostata sull'ennesima guerra internazionale, no? Questi giorni, Donald Trump, gli Stati Uniti, Israele, hanno attaccato l'Iran. Lui, Donald Trump, che nel 2013 degli attacchi USA verso l'Iran scriveva proprio così, me lo sono segnato: Denken Sie daran, dass ich vor langer Zeit vorausgesagt habe, dass Präsident Obama den Iran angreifen wird, weil er nicht in der Lage ist, richtig zu verhandeln. Er ist nicht geschickt darin. Obama. Così diceva Trump di Obama. E adesso? Ha la memoria molto corta, Donald. Io penso sempre che Donald Trump si sia bruciato probabilmente dei neuroni con tutto quel colore per capelli terribile. Oh, Beh, e in mezzo a tutta questa confusione, io questo weekend, ve lo devo dire, soprattutto questa domenica, ho scelto di leggermi un bel libro. In un prato, in the sun, oh, wunderbar. Perché ogni tanto bisogna leggere per noi, ma anche per dimenticarci un po' del mondo intorno a noi, no? Che in questo periodo, diciamoci la verità, è particolarmente brutto. Untachtung, das bedeutet nicht, dass man nur, sagen wir mal, Liebesromane mit romantischen Enden lesen muss, sondern nein, auch andere Bücher helfen dir, der Realität zu entfliehen und dich für Geschichten und Figuren zu begeistern. E sapete, chi scrive romanzi con personaggi affascinanti e un po' intricati e tutt'altro che finali romantici? La nostra ospite di oggi. E chi è che ci può dire chi è la ospite di oggi se non la meravigliosa Patrizia Solaro? Prego.
Ladies and gentlemen, è il momento di un ospite sensazionale. Bei uns eine Bozner Schriftstellerin, die nach Bayern gezogen ist und diese Entscheidung nicht nach einem Vollrausch auf dem Oktoberfest getroffen hat. I protagonisti dei suoi romanzi hanno quadri psicologici intricati che al confronto i testi di Freud sembrano libri da colorare per bambini. Jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie eine Südtirolerin ist, glaubt man sie nicht, weil sie kein Dialekt reden kann. Con il suo romanzo d'esordio ha vinto il premio Italo Calvino e i premi Comisso e Flaiano Under 35, praticamente la Yannick Sinner della letteratura. Nelle vostre cuffie, die wunderbare Maddalena Fingerle.
Meine Damen und Herren, heute hier bei uns Maddalena Fingerle. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sono contento di averti ospite qui allo Yoko Show Podcast, soprattutto perché tu, nonostante abbia nome e cognome italiano, finalmente potrai interagire in tedesco con me, perché io ho sempre questo problema sul trovare gli ospiti che siano poi un po' spigliati nella seconda lingua, in questo caso nel tedesco ovviamente, e tu invece sei proprio una linguista assoluta, e surfi tra l'italiano e il tedesco Hochdeutsch però.
Sì, diciamo che col dialetto ho ancora qualche problema a parlarlo, ma soprattutto mi interessa sapere come ti venga in mente che il cognome sia italiano, Fingerle.
Non è
tedesco.
Beh, è tedesco? Ah, vedi.
Se no sarebbe Fingerle. Ho sentito dire addirittura Fingerle, non ho avuto il coraggio di correggere, so, perché era bellissimo.
Sì, sì, un po' franzoso. Sì. Ma non mi ero mai posto questa cosa, anzi avevo sempre pensato che Fingerle fosse una roba tipo mezzo verso il Trentino, da quelle zone proprio più di confine.
Ma è senza H.
Però è senza H, è vero. È vero, mi vedi che sei proprio una linguista. Non funziona adesso questo. Ecco. No, allora, Maddalena Fingerle, tu sei un'autrice bolzanina, adesso vivi in Baviera. Da quanti anni?
A Monaco da quando ho iniziato a studiare e in Allgäu da 4 anni ormai.
Und wie geht's dir in Deutschland? Fühlst du dich wie eine Italienerin in Ausland, oder?
Es wäre schöner, wenn ich jetzt auf Italienisch antworten könnte, dann würden die im Deutschen nicht verstehen, was ich meine. Nee, ohne Scherz. Also mir geht's sehr gut, aber ich merke schon den Unterschied zwischen der Großstadt und dem Land, das ist ganz klar. Aber es ist ja, es hat auch positive Seiten.
Aber bist du auch eine, die Deutschen geworden, die gleich, wenn nach der Brenner ist, mit die kurze T-Shirt ist und Cappuccino im Bar nimmt oder so?
Sagen wir mal so, ich wohne seit 2013 in Deutschland und ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich mich anziehen soll. Aha. Und mich friert die ganze Zeit und ich meckere auch die ganze Zeit. Also ich bin Italienerin.
Sono però quasi sicuro che tu sia comunque più elegante di base dei tedeschi, che sono proprio risaltissimo per l'eleganza e la capacità di vestirsi, devo dire.
Però devo dire che ho le Birkenstock.
Ah, vabbè. Sì, però quelle vanno ormai un po' dappertutto, sono un fenomeno di moda, quindi in realtà anche molti italiani le mettono.
No. Senza calzino.
Questo è questo che ti rende veramente italiana, cioè la Birkenstock senza il calzino. È molto molto buono. Aber wie bist, was hast du hier in Bozen gemacht eigentlich? Hast du nur Lyceum studiert?
Und dann genau, ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe dann bis zur Schule sozusagen gemacht. Also beim Gymnasium Abitur gemacht und dann bin ich gleich nach Deutschland gegangen.
Hast du, auch wenn du schon in Bozen warst, hast du schon Romane geschrieben oder irgendwas, etwas mit deiner schriftlichen Art?
Also ich habe schon probiert zu schreiben, aber so die Romanform war mir, also das habe ich noch nicht gemacht.
Und hast du das auch als Kind geträumt oder nicht?
Ja, schon. Also ich habe schon als kleines Kind immer gespielt, ich wäre Schriftstellerin und so. Ich habe auch Lesungen nachgemacht und so. Also natürlich mit Plüschtiere und so weiter. Aber so wirklich Romane geschrieben, also so wie manche das schon machen, so mit 5 Jahren oder so, das habe ich nicht gemacht. Also da waren eher so Erzählungen oder sowas.
E poi quando è, cioè quando hai maturato un po' l'idea, è venuta un po' per caso l'idea di diventare poi una scrittrice, oppure hai provato scrivendo il primo romanzo, che comunque è lingua madre, no?
Sì, è lingua madre. In realtà non mi sono davvero posta, come invece magari facevo da bambina, l'idea di diventare scrittrice. Mi interessava più il fatto di scrivere, quindi di avere qualcosa da dire. Sentivo un'urgenza, però sentivo al tempo stesso anche un'insicurezza linguistica che credo derivi in qualche modo dal luogo in cui sono cresciuta e dal fatto di non aver capito la prima lingua o la seconda lingua, nel senso che io il tedesco, né il dialetto né il tedesco standard, lo parlavo, cioè l'ho imparato in realtà in Germania.
Ah, quindi chiaramente dopo tutto il ciclo di scuola italiana.
Sì, chiaramente c'era a scuola come materia, però era sempre una lingua, un po' come potrebbe essere il francese magari in,
al liceo.
Sì. E quindi secondo me questa insicurezza linguistica è stata un po' la forza che mi ha spinto, il motore che mi ha spinto poi a farmi domande sulla lingua, sul linguaggio, sulle parole, cioè il fatto di non capirle e il desiderio di volerle capire meglio, secondo me poi mi ha spinto a scrivere.
Devo stare attento perché io sono un tuo grande fan dei due romanzi, quindi non voglio iniziare una di quelle conversazioni in cui poi ci infiliamo nel modo che hai di scrivere, eccetera, perché se no non ne usciamo più, secondo me potremmo stare a parlarne per 4 ore o da farti un sacco di domande. Però invece la prima domanda che ti faccio è rispetto alla lettura, cioè se leggevi tanto anche quando eri al liceo, comunque quando hai iniziato il percorso di studi, poi post scuola dell'obbligo.
Sì, cioè è stato anche il motivo scatenante per cui volevo poi in realtà studiare quello che ho studiato, cioè germanistica e poi italianistica, perché volevo leggere in originale e avevo la sensazione di perdermi qualcosa, cioè di non riuscire davvero a capire, e torniamo al discorso dell'insicurezza linguistica. E quindi sì, ho sempre letto tanto e credo che non si possa scrivere senza leggere, a parte in casi eccezionali.
Mm-hmm. Aber dann springen wir auf die zwei Sprachen, Italienisch und Deutsch. Was denkst du? Viele sagen, Italienisch klingt viel besser. Bist du einverstanden oder nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Also für mich ist Deutsch die Sprache der Liebe.
Aha, okay.
Also ja, ich reg mich auch auf, wenn die Leute sagen, ja, Deutsch ist halt hart oder halt nicht so romantisch oder nicht so musikalisch. Also, stimmt, es hat schon so, also mit der Musikalität, es hat schon einen Grund, warum man das denkt. Also so mit den Konsonanten am Ende und so weiter. Aber es ist trotzdem eine wunderschöne Sprache und das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man das ausspricht. Das ist ja klar, wenn man hört, ja, es ist eine harte Sprache, dann hört man immer so ein bisschen Karikaturen von der Aussprache. Und wenn du ein italienisches Wort so aussprichst, klingt genauso blöd. Also, nee, finde ich nicht, tatsächlich.
Però un pochino di più ti piace il tedesco, allora?
No, no. Vabbè, no, ah, no, 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 no. Poi devi anche tenere conto che vivendo adesso da tanto tempo in Germania e avendo l'italiano come lingua di famiglia, perché ormai parlo in italiano con tutti in famiglia, almeno una famiglia ristretta, devo anche dire di avere un pochino questo bisogno di rivendicare l'italiano, di rivendicare anche la bellezza dell'italiano, la genuinità, il fatto che quando ti casca qualcosa per terra ti viene più da parlare in italiano. Quella è una magia che in tedesco non conosco, forse perché io non la conosco, perché io non sono a quel livello. Però mi è successo, per esempio, ho fatto un corso di voce, e proprio perché sentivo che in tedesco in qualche modo avevo perso limpidezza, calore, colore. E infatti credo che adesso quello che vorrei imparare a fare è ritrovare quegli aspetti che in tedesco in qualche modo, soprattutto nella lettura a voce alta, mi sono andati persi.
E quando hai scritto i due romanzi, penso soprattutto a Lingua Madre, già pensavi che poi avresti potuto tradurlo o era già
no.
in cantiere?
Non l'avrei mai scritto.
Perché una cosa che ho letto è proprio, visto che la vicenda comunque, per quanto si possa dire, è comunque molto legata a Bolzano, a questo fatto della Zweisprachigkeit, del linguismo un po' finto, no? Di quanto c'è il dialetto, eccetera. Una cosa che proprio pensavo è, cavolo, se un tedesco, cioè io lo raccomandavo e lo consigliavo a tante mie amiche e amici che parlano tedesco, dico, c'è anche Muttersprache, però secondo me è un po' difficile da tradurre determinati passaggi perché sono proprio, cioè su come gli italiani vivono la lingua tedesca è forse un po' difficile da capire, forse per i sudtirolesi riescono a immaginarlo di più, però immagino sul pubblico tedesco-austriaco un po' diverso. Quindi come hai fatto poi a elaborare quel lavoro?
Ma in realtà non l'ho elaborato io, nel senso che l'ha tradotto un'altra persona che è Maria Brunna. E quindi non è stato un problema mio, ma devo anche dire che se avessi pensato a una traduzione, cosa che comunque non farei perché nel momento in cui scrivo e cerco di non pensare a motivazioni esterne, l'avrei scritto in maniera diversa, e perché è un suicidio se no tradurre una cosa del genere, o un omicidio come in questo caso. Però alla fine sono anche le sfide linguistiche che una traduzione pone. E devo dire che ci sono anche dei problemi di base, cioè noi abbiamo un personaggio in questo caso italiano che parla italiano, che dice di non sapere il tedesco e lo dice in tedesco, cioè a me queste cose che sono irrisolvibili,
certo.
Sono frustranti, però vanno accettate e c'è una specie di patto, no, narrativo, fittizio con chi legge che sa che sta leggendo una traduzione, però a me quella cosa la faceva uscire di testa all'inizio.
Sì, in effetti anch'io mentre leggevo dicevo ma chissà come è partorita sta roba. E aber di zwei Romane, also sprechen wir von Muttersprache, il primo quindi, wie ist dann in Deutschland gegangen? Gut, wie heißt die Feedbacks vom Publikum?
Ganz unterschiedlich, also ganz anders als im italienischsprachigen Raum tatsächlich. Also ich kann dir ein Beispiel erzählen, also es war wirklich so, weil also der Protagonist unterscheidet zwischen saubere und schmutzige oder wie in der Übersetzung steht, dreckige Wörter. Und das ist eigentlich so eine Unterscheidung im Sinne von, also saubere Wörter bedeutet für ihn und seine Idiosynkrasie halt, dass es Wörter sind, die gut gemeint sind und die ehrlich gemeint sind. Aber im deutschsprachigen Raum, in dem Moment, wo sauber und im Zusammenhang mit der Sprache geschrieben worden ist, dann haben die Leute sofort gedacht am Nationalsozialismus. Aha. Und im italienischsprachigen Raum war das gar nicht so der Fall. Und das nächste war, und das hat mir ehrlich gesagt schon extrem leid getan, also es ist zusammen mit der deutschen Übersetzung noch ein Anhang erschienen vom Seite des Verlegers, es war so eine Entscheidung, in der auch, also in dem auch so Erklärungen waren, also so zum Beispiel stand, dass Wortspiele drin sind, dass Anagramme sind, also wenn man zum Beispiel die Buchstaben anders tut, dann bekommt sozusagen ein neues Wort. Und solche Sachen wurden dann erklärt. Und dadurch wurde, und natürlich auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit an der Uni, also ich habe damals an der Uni gearbeitet, und da wurde dann das Buch als, also auch von Seite der Presse, als sehr intellektuelles Buch erzählt und auch so wahrgenommen. Also ich war oft so in Universitäten und so weiter, und das wurde nicht als Liebesgeschichte oder sowas erzählt. Mhm. Und in Italien war es ganz anders, also vor allem, glaube ich, durch ein paar Preise, wo zum Beispiel bei Megamark war das so, das Buch hat man dann in Supermärkten dann auch verkauft, und da war es ganz klar, das ist auch einfach nur eine Liebesgeschichte. Also es gibt verschiedene Ebenen der Lektüre, und da war auch die einfachere zugelassen, was in Deutschland, glaube ich, oder im deutschsprachigen Raum verloren gegangen ist. Und das tut mir halt leid, weil dann wird als elitäres Buch, und das wollte ich eigentlich gar nicht so.
Sì, poi adesso che hai detto questa cosa dell'amore, era una domanda che ti volevo fare, che mi ero segnato, cioè è veramente una storia d'amore, soprattutto lingua madre, passionale, viscerale, fa venire fuori degli amori anche un po' adolescenziali magari all'inizio, e in pudore l'amore è visto in tutt'altra maniera. Ti volevo chiedere però, ma tu, cioè, che rapporto hai con i lieti fini, cioè con le storie che finiscono bene? Perché in questi romanzi, Maddalena, ti devo dire, sono finali interessanti, non possiamo spoilerarli, perché spero che i nostri Zuhörer und Zuhörerinnen werden die Bücher lesen e studiarli come me. E, però, insomma, devo dire che possiamo dire che ci sono dei finali perlomeno alternativi, ecco.
Questa cosa è interessantissima che hai detto, che non si può spoilerare, cosa di cui, vabbè, cioè è una cosa che io rispetto, ma che non capisco perché, venendo un po' dallo studio del barocco, per me non c'è assolutamente niente di male nel sapere il finale.
Okay.
Però non so che per molte persone non è.
No, però guarda, so che io volevo so mettermi.
Che, no, so che per molte persone è importante, quindi non lo faccio per una questione di rispetto, ma in pudore. Cioè, secondo me finisce benissimo. Io ho notato spesso che questa cosa non è così chiara, e quindi c'è un'ambiguità che per me non era evidente. O comunque l'avevo pensata, però non pensavo che venisse letto spesso in maniera più catastrofica, ecco. Però appunto, senza dire troppo.
Però cioè tu da bambina vinsero tutti felici e contenti, non ti piacevano quei finali lì?
Non troppo, cioè trovavo più interessante, ma in generale trovo più interessante il negativo in scrittura rispetto al positivo, ma non perché lo sia di per sé, perché è più facile da fare, quindi è molto difficile trovare appunto, mettiamo, il racconto di una persona innamorata rispetto a una persona che odia. Cioè lingua madre, secondo me questo lo fa vedere molto bene, la parte centrale. Cioè c'è una parte iniziale in cui è a Bolzano, poi una parte centrale in cui è a Berlino, una parte in cui torna poi a Bolzano. E la parte centrale, quella berlinese, è molto più piatta dal punto di vista linguistico, anche volutamente, perché il protagonista è innamorato e la scrittura è un lavoro mimetico alla fine. E quindi secondo me è molto difficile riuscire a rendere qualcosa di così positivo e universale. Chiaramente sarebbe stupendo riuscirci senza essere banali.
E wow, no, volevo chiederti un'altra roba che mi è sfuggita, pensa a te, mi è sfuggita. Perché la cosa che ovviamente ci si chiede poi alla fine è dove hai trovato queste storie, cioè se hai messo insieme pezzi di vissuto, pezzi di racconti che avevi letto, pezzi di storie che avevi già sentito e poi le hai scritte, oppure se è tutto frutto della tua mente, della tua fantasia. Ma c'è un sacco di psicologia nei libri. Quindi non so se anche a livello di lettura scientifica hai fatto delle letture particolari per prepararti poi scrivere.
Anche, però è qualcosa che ho fatto e poi ho dovuto tipo dimenticare, perché essendo in prima persona molti mi chiedevano, per esempio, ma che patologia hanno i protagonisti, no? Io mi sono sempre rifiutata di rispondere proprio per il fatto che credo intanto un po' di dover avere una specie di rispetto nei confronti dei personaggi, quindi non metterli così a nudo. E poi perché essendo, cioè dovendo essere nella prima persona, quindi avendo questi due personaggi che parlano in prima persona, io non posso mettermi nella condizione di, diciamo, giudicarli o comunque valutarli rispetto a un sintomo, una serie di sintomi o una condizione, perché uscirei dalla loro testa. E allo stesso modo chi legge dovrebbe riuscire, se la scrittura funziona, e questo è un po' quello che mi auguro, di entrare dentro la sua testa. Nel momento in cui noi ci chiediamo, ed è lo stesso discorso delle note a piedi di pagina, per cui io non volevo averle, nel momento in cui abbiamo qualcosa di esterno, quindi la domanda di che tipo di patologia è o che cosa vuol dire quella parola, per esempio rispetto al tedesco nella versione italiana, usciamo dalla testa. E noi, secondo me, nel momento in cui leggiamo qualcosa in prima persona, dobbiamo stare dentro la testa, dobbiamo diventare quella persona, cioè quella testa deve diventare la nostra testa. E quindi, secondo me,
soprattutto poi nei racconti o nei romanzi che sono in prima persona, no, è un po' più semplice.
Non ti ho risposto alla domanda,
non
però.
Mi hai risposto. Forse aber in der Zwischenzeit, jetzt habe ich die andere Frage wieder in meinem Kopf und habe ich dir gewählt fragen, wie viel liest du deinen Roman, wenn der fertig ist? Also, sagst du, okay, jetzt passt, jetzt habe ich schon viel mal wieder gelesen und geändert, bla bla, und jetzt?
Also ich lese viel währenddessen, auch laut vor, das ist mir extrem wichtig. Also manchmal kommt sogar erstmal die Stimme als der Text, also im zweiten Roman war das so. Also ich habe viel auch durch Sprachnachrichten an mich selbst so gearbeitet. Und erst dann, wenn es zu Ende ist und auch die Lektoratsarbeit fertig ist, versuche ich das nicht mehr zu lesen. Manchmal bin ich gezwungen, bei Lesungen zum Beispiel, und es passiert ja auch, man merkt dann, okay, es gibt Fehler oder es gibt Sachen, die ich anders machen würde, aber es ist ein fertiges Produkt irgendwo und da möchte ich auch Abstand haben.
Ich weiß nicht, ob dir passiert ist, aber gefällt dir, wenn andere deine Romane lesen? Ich weiß nicht, mit Schauspieler oder andere Leute.
Es hängt davon ab, wer und wie das gelesen wird. Aber tendenziell schon, liebe ich schon. Also zum Beispiel Pudore wurde dann im Italienischen vorgelesen für Audible. Und das war grandios. Also das war wirklich ihre Stimme. Also dann musste ich wirklich in meinem Kopf anders denken. Und ich kann diese Stimme nicht mehr hören. Das ist dazu, also nicht mehr hören, ohne zu denken, dass es Gaias Stimme ist. Und das passiert mir, wenn ich so in Italien Freunde anrufe und die nicht mehr rangehen, weil die Stimme der Segreteria halt die von der Schauspielerin ist. Und es gibt aber auch, also ich mag sehr gerne, wenn die Lektüre nüchtern ist. Und also ich mag nicht so übertriebene Art und Weisen vorzulesen. Also ich weiß noch, ich habe einmal so eine Schauspielerin gehört auf Italienisch und sie hat dann so gesagt, come in una tragedia greca. Also das wäre mein Albtraum. Also ich möchte schon, dass der Text für sich spricht und dass eine Figur da ist, die glaubwürdig ist und das muss nicht übertrieben sein. Also ich habe es lieber so eine Sermon di Lektüre als so eine.
Grazie, anch'io.
Allora, vom Stil her meine ich.
Welche ist jetzt, also springen wir einander Argument, welche ist jetzt deine Beziehung mit Südtirol? Und mit zum Beispiel die Nachrichten von Südtirol, bist du noch interessiert darüber? Deine Familie ist hier, oder?
Genau, ja, meine Mutter wohnt da. Also ich habe wenig Kontakt, muss ich sagen. Also ich bin auch allgemein am Überlegen, wie ich das jetzt weitermache, also auch politisch gesehen, also auch mit Wählen und so weiter, weil ich wohne jetzt echt ewig lang in Deutschland und dann frage ich mich schon, ob es Sinn hat, dass ich dann hier wähle, weil ich wohne nicht hier und deswegen habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft gefragt, habe ich aber noch nicht bekommen, wer weiß, ob ich die überhaupt bekomme, muss man schauen.
Müssen wir warten. Weil die zweite Frage war, ob du große Unterschiede merkst zwischen die, diciamo, lokale kulturelle Szene und die deutsche, du wohnst in Bayern, also bayerische Szene. Also ich denke wirklich vom Publikum her, wie die zum Beispiel bei den Lesungen gehen oder alle Präsentationen der Libri oder weiß ich nicht.
Sehr schwierig, also weil ich ja nur so Wahrnehmungen und das sind natürlich nur Wahrnehmungen, aber ich glaube, es gibt Ähnlichkeiten in kleineren Räumen, also halt im Allgäu und im Südtirol habe ich das Gefühl, es ist alles sehr ähnlich. Aha. Was aber schon ein riesiger Unterschied mit München ist. Mhm. Aber das hat eher mit Großstadt und Land oder Kleinstadt zu tun. Aber ansonsten so kulturelle Unterschiede könnte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also in dem Sinne natürlich, also mit dem ersten Buch war es ganz klar, dass der Unterschied da ist, also auch am Interesse oder auch am Wissen. Aber das ist einfach eine andere Frage, glaube ich. Mhm.
Sì, ma perché poi te lo chiedevo perché c'è sempre questa roba che quello che arriva da Oltralpe, i sudtirolesi di solito tendono sempre a, no, a vederlo come una roba wow, è internazionale, arriva da fuori, così cosa. Quindi volevo capire se veramente ci sono delle robe che dici sì, c'è molta più attenzione, c'è un pubblico molto più abituato, eccetera, ma anche a diverse cose, ma mi stai dicendo anche di no.
Ma anzi, devo anche dire, per esempio, c'è una grande differenza nelle letture, no? Nelle presentazioni dei libri tra Italia e Germania, no? Anche il fatto di, cioè in Germania la gente paga il biglietto per andare a una presentazione, sta lì 45 minuti a sentirsi una persona che legge il proprio libro, anche abbastanza innamorata in genere di quello che sta leggendo, e in Italia non credo che saremmo disposti a farlo. Non so neanche se sia un male o un bene, è proprio un altro tipo di atteggiamento rispetto al formato presentazione. Ma ho la sensazione che il mondo tedescofono sudtirolese sia abbastanza simile a quello tedesco germanico. Uh-huh. Cioè comunque il fatto che la cultura si paghi, il fatto che si legga molto, comunque più a lungo rispetto, perché in Italia non si conosce questa cosa, cioè della lettura a voce alta. Uh-huh. E quindi non mi sembra che sia... Sì, e quindi credo che sia più una questione forse legata alla lingua e poi alla cultura in qualche modo.
Una cosa che volevo chiederti per parlare un po' concretamente di quello che fai è quanto guadagna una scrittrice, un scrittore? Cioè come funziona? Ti commissionano i libri e poi dici ok, cioè viene pagato un fisso oppure viene pagato sulle vendite, viene pagato sui diritti?
È bellissimo perché io qui ho un campanello che mi ha detto puoi usarlo.
Puoi saltare la domanda, perfetto.
Diciamo che ho due lavori.
Ah, ecco, va bene, va bene. Ha saltato la domanda, non possiamo fare niente. Ha usato
una lo dovevo fare.
Ha saltato il suo campanellino, quindi è stata veramente molto furba.
Adesso non lo posso più fare.
No, adesso basta, adesso non è che puoi. Quindi ti richiederò. No, volevo chiederti invece la questione appunto della scrittura, poi la scrittura è un po' tutta creativa in realtà, no? È sempre da preparare, ma hai delle commissioni, cioè a livello lavorativo magari qualcuno che ogni tanto ti chiede di scrivere una biografia, un'altra cosa, cioè è interessante comunque, cioè, quello che fai e soprattutto perché lo fai in due lingue, quindi probabilmente puoi avere una sensibilità interessante su certe cose.
In realtà non mi è mai successo. Okay. E
cioè non diventeresti la ghostwriting?
Ma io credo che sarebbe riconoscibile, cioè non so se io sarei capace di creare una voce adatta a un personaggio reale, perché poi è quello un po' anche il problema, perché comunque in un'autobiografia, per esempio, hai chiaramente un personaggio costruito, però abbastanza aderente a quello reale, quindi sarebbe un lavoro mimetico stupendo, mi piacerebbe da morire, ma purtroppo non me l'ha mai chiesto nessuno. E sul fatto di scrivere in due lingue, in realtà, cioè io ho sempre scritto solo in italiano, e adesso sto provando con il terzo a fare qualche esperimento con il tedesco, in realtà perché era un po' un po' l'ultima spiaggia, nel senso che ero molto in difficoltà con il linguaggio che stavo cercando di trovare, perché ero bloccata. Ho trovato delle lettere dei miei nonni e dei diari di mia nonna, e quindi volevo ricreare questa voce di mia nonna, di un personaggio chiaramente aderente a quello che per me mia nonna era, e che però era un italiano molto elegante, molto ricercato, molto letterario, molto più letterario di come io sia capace di fare.
Ma adesso già ti hanno messo negli intellettuali sul primo romanzo, non ci ricascare.
Hai ragione. E non riusciva a crearla questa voce, ad azzeccarla, e quindi ho detto cosa faccio? Ho riscritto due versioni, proprio due fassung proprio, e buttate via, e a un certo punto ho detto prova in tedesco. E non ho risolto niente, ho scritto un'altra versione tutta da buttare, adesso sono alla quarta versione, che è proprio stesura intendo, non versione tipo qualche capitolo, e adesso sono a un primo capitolo in cui penso di aver azzeccato la voce in tedesco di una persona che parla in italiano, quindi c'è anche un discorso di italianità, come si riesce poi a trasportare un linguaggio, un mondo in un'altra lingua, rendendolo però credibile. E questo perché negli ultimi anni ho pensato che non sia tanto vero quello che ho sempre pensato, cioè che la lingua sia così importante, nel senso, cioè a un certo punto ho detto, vabbè, forse io sarei capace di amare anche in tedesco, non solo in italiano, cosa che non avrei mai pensato, e quindi ho detto, beh, se uno riesce ad amare riesce anche a scrivere in tedesco, proviamo, vediamo come va. Ed è una sfida, perché chiaramente vado molto più facilmente a... al confine, non riesco a superare così facilmente le sfide.
Immagino. Sì, poi appunto per quello la prima domanda era sulle differenze un po' linguistiche, perché noi per esempio quando scriviamo anche questi testi qui per il podcast o per il show eccetera, ogni tanto dobbiamo proprio girare le battute, perché alcune non funzionano. Certo. E magari in una lingua o nell'altra, o magari c'è un suono di una parola che funziona più, e allora magari cerchi di girare la battuta. Quindi capisco i problemi che puoi avere su scrivere la lingua di un personaggio, no? Aber wann bist du dann sicher, dass deine Geschichte fertig ist? Nie? Oder machst du einen Test, dass jemand muss das lesen? Nee. So?
Das ist was Innerliches. Wenn ich mich zutiefst davon, also dafür schäme, dann heißt es, dass es fertig ist und dass es passt.
Wirklich?
Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ja cool, dann schicke ich es los, dann ist es nicht so weit.
Etwas ist nicht in Ordnung.
Genau.
Also, super. Also du hast uns schon ein bisschen gesagt, ich habe dir gewählt, fragen, ob du etwas in eine Baustelle hast, diciamo. ci hai già detto così, quando potrebbe uscire questo romanzo?
Ma non è ancora scritto, sono alla quarta stesura.
C'hai quattro, una.
Hai capito, ma non funziona, no?
Non funziona.
No, devo ancora lavorarci, devo riuscire. Poi in realtà adesso sto facendo la abilitazione, quindi sono molto concentrata su quello, probabilmente molta energia è lì, e il resto dell'energia l'ho sprecata con queste versioni inutili. E quindi bisogna scriverlo. Credo di sapere, o penso che sia la storia che voglio raccontare, però sì, non ho idea di quando potrebbe uscire.
Okay.
Non ho idea se io riesca a finirlo, figuriamoci.
Aber sonst was machst du, wenn du zum Beispiel ein Moment in der Krise bist oder so, weil du findest nicht Idee und so, was machst du normalerweise? Liest du andere Sachen? Schaust du vielleicht Filme oder Serien oder so etwas?
Das weniger. Oder? Also es ist eher so, also ich habe immer so zwei Baustellen tendenziell. Mhm. Also eine ist so die Recherche.
Ja.
Also mit Recherche meine ich nicht für Schreiben, sondern wirklich für die Uni. Also in diesem Fall die Habilitation. Und da habe ich so zum Beispiel das Thema der Stimme jetzt. Also das ist so mein Thema, was ich jetzt untersuche. Und dann die zweite Baustelle ist halt das literarische Schreiben. Also, und da, wenn eine nicht funktioniert, dann funktioniert die andere. Also es ist bis jetzt noch nicht passiert, dass beide nicht funktionieren, Gott sei Dank. Also es ist Holz, ich klopf mal. Sicherheitsgründen. und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und wenn wirklich beide stehen bleiben würden, dann würde ich lesen. Also Filme finde ich immer spannend, aber das funktioniert bei mir nicht so gut wie Lesen oder Zuhören, also Radio zuhören und so weiter, das bringt immer viel.
Du hörst viel Radio 3, gell?
Ja.
Das habe ich gelesen. Und jetzt, seit jetzt auch meine Podcast.
Also, ja, natürlich.
Eine andere Frage ist logischerweise, welche ist deine Meinung über die KI?
Ah, ich habe gar kein Problem damit. Also ich glaube, dass wir wenig Ahnung haben und deswegen Angst haben und deswegen denken wir immer, dass es ganz schlecht ist und dass unsere Arbeit dann geklaut wird und so weiter. Ungefähr so wie mit Ausländerinnen. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass es so eine Gefahr ist. Also ich merke auch, dass es Schwierigkeiten gibt. Ich versuche das auch zu benutzen manchmal.
Aber für die Recherche zum Beispiel? Ist
gut, für was?
Für Recherchen oder so?
Ja, dafür ist es ganz schlecht, weil sie erfindet extrem viel und da muss man das schon so trainieren, dass es auch funktioniert und tendenziell spuckt es immer wieder raus, was man schon da reingeworfen hat und deswegen ist es dafür nicht so gut. Für Umformulierungen ist es extrem gut und Übersetzung ist auch spannend, wie es funktioniert. Also es ist etwas so wie bei Neuerungen der Sprache. Also das sind so Sachen, also auch wenn so neue Wörter reinkommen in die Sprache, finde ich es immer spannend zu beobachten. Also ich glaube, wir müssen Sachen beobachten und nicht unbedingt urteilen. Und deswegen bin ich offen dafür und bin gespannt auch, was man damit machen kann.
Mm-hmm. Beh, questa poi sulla questione delle traduzioni è una cosa che puoi dire te dall'alto della tua capacità. Io spesso la utilizzo e la uso proprio e poi mi dicono, ma dove hai trovato questo termine?
Chissà.
Esatto. E
ma
poi,
ti trovi bene?
Ma quando riesco a capire, cioè se non ci sono termini tecnici o alti che non conosco, sì, perché allora capisco che magari ho sbagliato. Certo. La costruzione della frase, questo con l'altro, dico ah sì, questo è un errore evidente che avevo pensato. Invece appunto su delle terminologie a volte chiedo i rinforzi e vedo se sono parole che si usano o meno. Però sì, bisogna, però è effettivamente il tempo diminuisce in una maniera incredibile, cioè,
e l'altra
è velocissimo.
Cosa, E l'altra cosa comodissima è su tutto ciò che ruba tempo, quindi tutte le cose un po' noiose che bisogna fare e che sono abbastanza stupide, diciamo, cioè per cui non serve un grande impegno intellettuale, quelle in genere vengono fatte molto bene. Mm-hmm. Ma anche tipo la lista per il viaggio in Africa, okay. Cioè voglio dire, non per
sì,
forza
sì,
legato a
queste cose molto pragmatiche.
Però lì funziona molto bene, o fammi un piano per il fine settimana, devo andare da questa parte, cosa
ti
possiamo
danno,
vedere?
Delle soluzioni.
Perfetto. Mm-hmm. Poi chiaramente bisogna avere il controllo e riuscire a
non affidarsi completamente a quella roba lì.
Questo è ovvio, nel senso.
Sì. E niente, allora adesso che stiamo andando verso la fine, ti volevo fare ancora due domande. La prima è se ti manca qualcosa di Bolzano.
Dai, questo silenzio poi lo
tagli. Ti do un campanello, ti do un campanello bonus se vuoi.
No, di Bolzano.
Oppure, anzi, sai cosa ti chiedo?
Dimmi,
se trovi, ma visto che torni ad intervalli, se trovi Bolzano che cambia?
La conosco troppo poco, credo, ormai. Nel senso che vengo sempre per pochissimo tempo. Mm-hmm. E non lo so, c'è una sensazione che non riesco a mettere a fuoco. Però credo che sia legata all'esperienza, cioè al fatto di essere comunque cresciuta qua. Cioè oggi mentre passavo, mentre arrivavo qui, ho visto un ragazzino con una chitarra e ho pensato chissà, cioè conosco quel tipo di stanchezza, siamo più o meno verso le 5, in cui uno va a casa e c'è questo profumo particolare. È una sensazione assolutamente individuale che non credo che dipenda per forza dalla città, però la città ha qualcosa di... è una città piccola... che in qualche modo accoglie, secondo me, anche quel tipo di stanchezza, il fatto di poter tornare a casa a piedi, no? Cose in quest'ordine. Cose che tra l'altro nella campagna bavarese conosco benissimo. Però credo che sia qualcosa di questo tipo. E poi vabbè, ciò che cambia per me personalmente è il fatto di capire adesso le due lingue. Cioè io sono cresciuta in una città in cui sentivo una lingua e non la capivo, mentre adesso tendenzialmente, a meno che non si tratti veramente di un dialetto particolarmente stretto o veloce, riesco più o meno a comprendere quello che sento, e questa è un po' una piccola vittoria personale
forse.
Ma mi piacerebbe, solo che una parte di me lo rifiuta evidentemente, perché il dialetto dell'Allgäu non credo sia più difficile.
Quello lo sai parlare?
No, non lo so parlare, però lo so capire meglio, capisci, rispetto, più immediatamente, diciamo, mentre sul tirolese ho sempre bisogno di più tempo per arrivare a capire, e credo che sia una questione psicologica, cioè il fatto di avere la paura di non capire. E il problema è che nel momento in cui provo a, magari anche così per gioco, a imitarlo, sembra sempre una brutta imitazione, cioè non è credibile.
Ma è perché cioè, sembra una brutta imitazione proprio tutto, direi.
Ma no, non è vero.
No, il tuo film, il song. Mi prendo anche la responsabilità.
Tutta tua.
Logisch. Also, und die, zwei, die letzte Frage ist, welche ist deine Beziehung mit Musik? Denkst du oder hörst du Musik, wenn du schreibst? Und denkst du auch an Soundtracks für
auf
deine...
Auf gar keinen Fall. Nein. Auf gar keinen Fall.
Ah, okay.
Nee, das würde mich extrem stören, glaube ich. Also das Einzige, was ich höre, sind so Geräusche. Ja. Sachen wie, also wirklich so Videos mit Geräuschen. Also sind so, um Babys einschlafen zu lassen.
Tipo quelli su YouTube.
Sei rumori bianco. Esatto, ore. Esattamente quella roba lì.
Ma capisci perché il poi fon escono certi romanzi? Adesso vengono
forse
tutti.
Dovrei smettere di ascoltare fon. E cose di questo tipo, tipo rumore bianco, no?
Sì.
Però solo se c'è il trapano fuori devo riuscire a concentrarmi a tutti i costi, quindi ce l'ho in cuffia, ma se no non ho bisogno di quello, non ho bisogno neanche del silenzio totale. E con la musica ho un rapporto molto complesso, molto simile a quello che ho col linguaggio, quindi sempre la paura di non capire, la sensazione che sia qualcosa di più grande di me, più che abbia bisogno di tanti codici di cui magari non sono del tutto a conoscenza. E la cosa più interessante è che io sono estremamente affascinata dalle voci, però tendenzialmente sono voci parlate, quindi credo che la mia musica sia il parlato, quindi veramente la radio, Radio 3, quel tipo anche di accento. Comunque stiamo parlando sempre di persone che comunque bene o male hanno un'addizione di un certo tipo e anche un po' regionale, quindi comunque tendente al romano, no? Non romanesco, però comunque colorato da Roma.
Una roba.
E credo che sia un po' quella la mia direzione.
Dai, musica. Yeah,
però con Pudore era diverso. Con Pudore avevo Michele Bravi in testa tutto il tempo.
Ah.
Chissà perché.
Non lo so. Cioè, ho delle cose che non posso dire al microfono. Però, sì, Michele Bravi. Auch eine, diciamo così, un piccolo consiglio di Maddalena Fingerle. Aber jetzt, wir enden mit Roberto Tubaro, unser maestro, das für dich ein Lied geschrieben hat. Vedi che prima o poi devo sbagliare. E Maddalena Fingerle, danke.
Danke dir.
Sehr und alles Gute für dein dritter Roman.
Danke,
vielen Dank. Litro, Brunni Tammeltung, Pilla di vetro, perfetta Dämmung. Es war fuori, der Rahmen die Stunde, ich Citofono apre, entro, non so il perché. Kein Teller, kein Glas, kein Menü, solo Camerieri in Anthrazit und Blü. Passano lenti con piccole Tüten, come in un altro verlorene Sprachen und Mythen. Ne prendo una, mein Name steht oben, inchiostro nero su carta color burro. Ne apro piano, kein Duft, kein Brot, dentro una parola scritta. Maddalena Fingerle schmeckt nach Herkunft und nach Mut. Fingerle Food, die Maddalena Fingerle. Maddalena mit ihrem Fingerle Food. Ja, da c'è la. Continua, continua, gang nach gang. Carta che gira con un suono pro che non plang. La prima divicht, il tavolo si ferma. La seconda sa, qualcuno non scherza. Aiuta lo splos, in carattere largo. Übersetzta, angletta, piano di spiego. Una dice Herkunft con timbro rotondo. Una Nordmer, clinico profondo. In fondo al vassoio, diagnose. Scritta matita, manoscript. Poi solo un foglio, Klagenfurt. E tutte le mani restano ferme. Parole sul palmo, niemand spricht. La carta pesa più della cena. Alla porta di vetro ein kleiner Mann con il modo pronto sprachliche Erklärung. Ma resta fuori, kein Zutritt zum Raum. Apro piano. Fingerle Food, di Maddalena Fingerle. Schmeckt nach Herkunft und nach Mut. Fingerle Food, di Maddalena Fingerle. Maddalena mit ihrem Fingerle. Maddalena
Fingerle schmeckt nach Herkunft und nach Mut. Fingerle, Futti Maddalena, Fingerle, Maddalena mit ihrem Fingerle Food. Fingerle Food, Fingerle Food.
Yoko Show, un podcast di e con Gianluca Iocolano. Mit der Stimme von Patrizia Solaro. Music by Bob Tubaro.
Zu Gäste war Maddalena Fingerle.
Grazie per l'ascolto. Ihr hört uns wieder im Podcast des Südtiroler Wochenmagazins FF aufs Ohr.